essere e avere.
Buongiorno da Marta Cagnola. In questo appuntamento con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, torniamo a parlare di social network e consumi. Lo facciamo dal punto di vista della pubblicità e del marketing, che anche in Italia iniziano a inserire i social media nei processi di promozione. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo invece di corner, l'evoluzione dei grandi magazzini e, per il focus sui trend, di food experience, quando il cibo fa tendenza. Ma cominciamo subito con le notizie e curiosità della settimana.
Dalla biocosmesi alla consulenza per nuove opportunità di carriera. Dal corso di yoga a quello di burlesque, dopo una lezione di cucina o la presentazione di un libro. È interamente dedicato alle passioni femminili Weekend Donna, in programma a Fiera Milano City dal 15 al 17 ottobre. AIG, Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, e FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, lanciano il progetto di ciclo collegamento tra gli ostelli per la gioventù. Prima tappa il Wiki Hostel di Zagarolo, provincia di Roma, il primo ad inaugurare una ciclo officina per gli ospiti. Design per alimenti grafici. Questo è il titolo della Settimana Internazionale della Grafica a Bologna dal 5 al 9 ottobre. In calendario, workshop, conferenze, open studios e mostre sulla comunicazione visiva applicata a consumi alimentari, design per l'editoria, il packaging e l'ambiente. È stato inaugurato a Collecchio, provincia di Parma, il Museo del Pomodoro. In mostra, dai primi strumenti dell'industria conserviera alle prime pubblicità sull'oro rosso in bottiglia. È il quarto museo del cibo in zona, dopo quelli del salame di felino, del parmigiano e del prosciutto di Parma. Non sono più fantascienza i cartelloni pubblicitari interattivi visti nel film Minority Report, che propongono spot a misura di passanti. I primi esemplari, prodotti dal colosso giapponese NEC, sono comparsi a Tokyo. Il software al loro interno riconosce le caratteristiche principali dei potenziali clienti, età, genere, etnia, e il cartellone, di conseguenza, pubblicizza prodotti mirati.
La borsa della spesa.
Nello spazio approfondimento, come anticipato in apertura, torniamo a parlare di social network e consumi. La scorsa settimana vi avevamo dedicato il focus sui trend, analizzando le ultime tendenze legate al fenomeno dei social media. Oggi andiamo invece nel dettaglio con i numeri riferiti a consumatori, imprese e marketing, perché è uscito uno degli studi di riferimento per il settore. Arriva dall'Osservatorio Multicanalità della School of Management del Politecnico di Milano.
Con oltre 30 milioni di persone che hanno accesso ad internet, anche in Italia la rete diventa il mezzo di riferimento per molte decisioni d'acquisto, specialmente per le categorie di consumatori multicanale. Oltre il 50% degli 8 milioni e mezzo di consumatori, cosiddetti reloaded, i consumatori fortemente coinvolti nei processi di relazione con le aziende e gli altri consumatori, veri e propri attivatori di dinamiche virali, si affida ai siti di confronto di prodotti e quasi la metà alle opinioni di altri utenti, percentuali che si assestano al 30-40% per i quasi 12 milioni di consumatori open-minded, quelli cioè che non condividono le proprie valutazioni con le aziende e con gli altri utenti consumatori, non sono così attenti al prezzo e alle promozioni e sono più fedeli alla marca. Il buzz, le discussioni su prodotti e servizi sui social network, influenza sempre più il processo di acquisto. Il 16% dei consumatori italiani dichiara di non comprare un prodotto dopo aver letto un giudizio negativo su internet e il 14% dice di comprare un prodotto dopo aver letto un giudizio positivo su internet.
Investire in queste realtà per le aziende sta diventando una strada obbligata, ma il ritorno dell'investimento nei social network è misurabile? E come? Lo chiediamo ad Andrea Boaretto, responsabile progetti di marketing MIP Politecnico di Milano.
Ci sono svariate possibilità. È possibile creare una presenza ufficiale nei principali social network in target con i valori della propria marca. In secondo luogo, i social network possono essere ulteriori media in campagne pubblicitarie. Ad esempio, si vuole amplificare l'interazione con il consumatore o la condivisione. Infine, oggi si parla tanto di un grande tormentone che è Foursquare, il social network basato sulla localizzazione degli utenti. Qui le imprese, in particolar modo i retail o i negozianti, possono offrire sconti o promozioni agli utenti che attraverso Foursquare segnalano la propria posizione in punto vendita.
C'è ancora però un po' di scetticismo in queste forme di investimento. Quanto è ancora diffuso?
Lo scetticismo più diffuso è legato alla capacità, o meglio alla volontà, delle imprese di aprirsi al dialogo e accettare anche critiche da parte degli utenti. Inoltre vi è un basso livello di conoscenza diretta delle potenzialità di questi strumenti e infine spesso manca una strategia integrata. Le imprese spesso vanno sui social media ma senza una strategia e una tattica.
Ci sono già delle aziende che a livello internazionale hanno inserito i social media nel processo di marketing. Cosa hanno fatto e che ritorno hanno avuto?
I casi più noti e più storici con ottimi ritorni sono in prima battuta quello di Ford, che l'anno scorso negli Stati Uniti per il lancio della Fiesta ha sfruttato i social network. In particolar modo la Fiesta in America non aveva brand awareness tra il target e loro hanno progettato un'iniziativa sui social network selezionando un numero di influencer presenti nella rete, hanno dato loro la macchina prima dell'uscita sul mercato, finanziandogli la benzina per un anno affinché girassero per gli Stati Uniti e caricassero video, foto su YouTube e sul blog dedicato. Un ultimo caso ancora molto noto è Dell, che con il suo account su Twitter ha raggiunto oltre 1 milione di seguaci e ha generato 3 milioni di dollari di fatturato attraverso coupon e attraverso il profilo di Twitter.
Cambiamo argomento e andiamo a curiosare negli angoli, cioè nei corner, gli spazi che ormai caratterizzano i grandi magazzini di nuova concezione, ma anche di quelli che stanno trovando una nuova immagine, come Upim, da poco entrata nell'orbita Coin, il direttore di Markup, Luigi Rubinelli.
Negli anni Ottanta la strada dell'affitto dei corner nei negozi di grande superficie era stata battuta con successo dallo stilista Elio Fiorucci. Nel suo punto di vendita di Milano San Babila faceva ruotare con abilità vari artigiani o piccolissime aziende innovative che avevano qualcosa da dire nel campo della moda e dell'abbigliamento. L'affitto era salato ma ne valeva la pena, la location infatti era eccellente. Poi Fiorucci ha venduto il suo negozio, unico nel suo genere, a NS Maurits, ma la tecnica di affittare spazi nel frattempo era già debordata. Citiamo per tutti Macy's, Printemps e in Italia la Rinascente. Ormai non si chiamano più grandi magazzini e tecnicamente nessuno è riuscito a trovargli un nome convincente. Department Store è troppo stretto e poi è superato. Ma il modello di business è chiaro, almeno un terzo dei ricavi deve provenire dall'affitto di spazi di vendita. In pratica il retailer si sta trasformando in operatore immobiliare in parte e selezionatore di marche e di prodotti dall'altra. È, come ben chiaro a tutti, un altro mestiere e non è coinvolto solo l'alto di gamma, ma da questo momento anche il medio-basso di gamma. Ci ha pensato infatti Stefano Beraldo, l'AD di Coin, che nell'acquistare la catena Upim ha dovuto cercare un modo originale di riposizionare un'insegna in affanno. Ha adottato proprio questo nuovo modello e ha aggiunto Pop a Upim, creando un contenitore multimarca e multimerceologico, una sorta di piccolo centro commerciale per i centri città, piccoli e grandi. Ha aggiunto poi servizi come la caffetteria, la libreria, l'elettronica di consumo, il corner di occhiali, per formare con l'abbigliamento un'offerta il più larga possibile. I risultati dei primi negozi sono incoraggianti e controversi contemporaneamente, molto traffico e pochi scontrini, ma l'interesse per la formula è certo. Una cosa allora è chiara, il dato è tratto e Beraldo deve sfondare anche con questa nuova insegna, perché Coin è quotata in borsa e gli imbarazzi si devono superare facilmente.
Essere e avere.
Nella seconda parte di Essere Avere, il focus sui trend dedicato come sempre all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, consulente, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Buongiorno Patrizia.
Grazie, bentrovati.
Il tema della puntata di oggi, parliamo cioè delle nuove esperienze legate al cibo. Oggi il cibo non è più solo un oggetto di consumo, è il protagonista di una vera e propria rivoluzione che fa della cultura gastronomica il proprio punto di forza attraverso la diffusione delle informazioni legate ai prodotti, provenienza, apporto nutrizionale, ciclo di produzione, solo per citarne alcune, ma anche attraverso i percorsi di apprendimento, scuole di cucina in testa e le mille occasioni in cui il cibo diventa un'esperienza sociale o meglio socializzante. Patrizia.
Sì, cominciamo proprio con i percorsi di apprendimento all'insegna del gusto, della salute e dell'entertainment, a volte molto sofisticato, come i molti ristoranti anche stellati che diventano scuole di cucina, o come Chocolat Lin di Parigi, dove il maître chocolatier insegna, oltre che offrirle, come trasformare il cacao in praline al wasabi, al peperoncino o all'ostrica. O luoghi come Queen Energy, aperto a Roma da Danny Queen, un locale totalmente bio dove, dice il figlio del grande Anthony, è lui, cucino benessere, insegno a mangiare e a vivere meglio. O ancora i supermercati gourmet tipo Italy, dove si va sì per comprare ma anche per mangiare e soprattutto per imparare la storia dei cibi e dei luoghi di produzione. Luoghi ed esperienze queste intorno al cibo che sono delezione per il grande popolo dei foodies, che diventa sempre più nutrito. I foodies sono, ricordiamo, i buongustai appassionati e sapienti del buon mangiare, del buon bere, senza essere gourmet professionisti, e che è un popolo che ammonta in Italia circa il 10% della popolazione, vale a dire intorno ai 5 milioni di persone. Passiamo a altre esperienze, quelle ludico-socializzanti, come gli eventi a metà tra pubblico e privato in termini di spazio, quali i concerti a casa con degustazione di cibi e vini portati dai partecipanti, o le serate con proiezioni di film d'autore più aperitivo. Tra queste esperienze segnalo in particolare Brunch Bazaar, un evento gastronomico pop-up temporaneo, anche intermittente, che si tiene a Parigi la prima domenica di ogni mese al Comptoir General. È una sorta di community brunch e diventa il pretesto, per così dire, per dedicare una mezza giornata in gruppo ad attività ecologicamente connotate. Quindi il catering è rigorosamente organico, il momento della degustazione è abbinato a una serie di attività non solo socializzanti e sostenibili, ma anche legate appunto a aumentare la sensibilità ambientale, alla conoscenza, eccetera. Quindi sono brevi workshop di cucina, c'è anche il fashion swapping, ci sono momenti musicali, eccetera. Il tutto da mezzogiorno alle 7 di sera, per una quota partecipativa minima di 3,5 euro a persona. Infine, esperienze estetiche, ma non solo fini a se stesse, come nel food design, quello un po' estremo, quello più estetizzato ed esibitorio, ma nella loro versione più funzionale, per come lo intende il food design, per esempio Davide Oldani, grande cuoco anti-star del ristorante Il Do, che appunto lo applica agli strumenti e ai contenitori del cibo e non al cibo, che, come dice lui, tanto viene sempre diverso, quindi non vale neanche la pena. Mentre la sua monoposata, che è cucchiaio, forchetta e coltello in uno, la sua fondina inclinata per riuscire a sorbire la minestra fino all'ultima goccia e il suo bicchiere con il taglio per infilare il naso, quindi gustare di più il vino, sono di fatto, oltre che bellissimi oggetti di design per mangiare e bere, sono degli amplificatori dell'esperienza, come dire il bello ma al servizio dell'utile e del buono.
E da tempo il cibo è diventato protagonista di film di successo nei quali il cibo, il cioccolato, il vino sono la metafora per raccontare la vita e le sue passioni. L'antesignano è il famosissimo pranzo di Babette, ma chissà se riconoscete gli altri in questo montaggio.
Ah, Parigi, patria dei grandi ristoranti e dei cuochi più celebri. Ho sempre sognato di essere uno di loro. Direte che è un desiderio piuttosto strano per un ratto, ma ho sempre pensato che lavorando solo e con un po' di fortuna, prima o poi il mio talento sarebbe stato scoperto.
Inclini il bicchiere ed esamini il vino in controluce. Osservi il colore e la limpidezza. Ora infilaci il naso. C'è della fragola. E ha una vibrazione come di formaggio olandese alle noci.
Quando beviamo?
Ora.
Sta inventando un nuovo dolce, la torta Odio mio marito. Torta della gestante fallita, triste e disperata. Torta, non posso avere una relazione perché non voglio che mio marito mi uccida. Senza banana. Torta brivido d'amore.
Marta sa tutto sulla cucina.
Sette la voleva al sangue. È abbastanza al sangue così.
Per suo marito. Barchette di cacao del Guatemala. Per risvegliare la passione.
È ovvio che lei non ha conosciuto mio marito.
È ovvio che lei non ha provato questa.
Ne ha altri di quei chicchi non so cosa?
Quanti ne vuole?
Quanti ne ha?
Ratatouille, cioccolà, sideways, ricette d'amore, chissà se li avete individuati. Eppure non c'è solo il cinema, addirittura il cibo si può sposare con la musica, Patrizia.
Sì, perché parlando di esperienze di cibo possiamo dire che la cucina è anche cultura, o la cucina come cultura. Da segnalare in tema il lavoro di Don Pasta. Lui si definisce gastrofilosofo musicale, ma anche cuoco, poeta, DJ, ecologista stralunato. È l'ideatore del Soul Food, il cibo per l'anima o il cibo dell'anima, un progetto di grande successo artistico multimediale che ruota intorno a domande come cos'è il cibo, che significati simbolici a oggi, che valori sociali, antropologici, economici porta con sé. E Don Pasta, alias Daniele De Michele, propone spettacoli che sono delle esperienze di fruizione multiple, complesse, tra cibo, musica, narrazione, racconto popolare e teatro. Dal sito si legge che questi spettacoli sono una sorta di cucina sonorizzata suonata da due multistrumentisti. Allora lui spadella, soffrigge e i sensi degli spettatori vengono continuamente risvegliati e sollecitati, mentre immagini e video, che si legge sempre sul sito, sono una sorta di stillicidio gastronomico per chi guarda e annusa, scorrono sullo sfondo. Il suo primo progetto era Food Sound System, che è diventato anche un libro edito da Kowalski, e il suo più recente progetto spettacolo si chiama Cook and Roll Circus. Restando nel food show, in tema di cucina e cultura, cibo spettacolo potremmo dire, è interessante anche l'ultimo lavoro di Elena Guerrini, Orti Insorti. Lei è autrice e attrice, e questo spettacolo si è svolto nell'aia di un contadino coltivatore biologico presso un'azienda agricola italiana, con ingresso a offerta libera. I gas, i gruppi di acquisto solidale hanno portato da mangiare. A fine spettacolo, era pomeriggio, c'è stata la merenda sull'aia per tutti. Quindi in questo caso un consumo culturale inedito, sia per contenuti che per setting, con al centro il cibo, che diventa catalizzatore importante anche di trend e fenomeni socioculturali legati alla crisi, ai nuovi valori sociali, quali l'autenticità, la nuova frugalità, nuove pratiche sostenibili, dal baratto al chilometro zero, al recupero delle biodiversità, eccetera. Altro tema dell'immaginario contemporaneo esplorato sempre dalla Guerrini nel suo ultimo spettacolo, e legato al cibo naturalmente, il titolo è Bella tutta, i miei grassi giorni felici, è il tema del corpo femminile e delle sue rappresentazioni mediali omologanti. In questo caso il cibo ha un ruolo totalmente sovversivo contro il sistema dieta, che secondo l'autrice, che cita Naomi Wolf, è il più potente sedativo politico della storia delle donne.
Cosa c'è di nuovo a...
Intanto sentiamo proprio cosa c'è di nuovo a Parigi su Food Experience e dintorni. Questo è il momento della nostra Urban Watcher Alessia Zampano, ricercatrice e analista di tendenze. Bentornata Alessia.
Grazie, buongiorno a tutti. Beh, l'abbiamo sentito anche da voi in studio, dato il tema non potevamo prescindere dalle esperienze gastronomiche di questa città. Le Troisième Lieu è un posto che sarebbe riduttivo definire un ristorante. Lo slogan a corredo infatti lo descrive come un luogo per mangiare, bere e ballare. E non a caso nasce dall'esperienza nel campo del food entertainment, se possiamo definirlo così, delle avventurose fondatrici, già ideatrici dei tè danzanti domenicali. Il locale mescola sapientemente nel suo spazio interno un certo gusto kitsch nelle decorazioni con una confortevole atmosfera intima e casalinga. Intima nonostante si sviluppi su due livelli per una superficie complessiva di 300 metri quadri circa. La clientela è mista e variegata, si mangia tutti insieme, che ci si conosca o no, su grossi tavoli di legno, ci si può intrattenere al bar, che è anche una cantina, oppure ci si scatena al piano di sopra davanti alla console del DJ, che suona solo e rigorosamente dischi in vinile di proprietà del locale stesso. Ma l'ultima invenzione delle sue animatrici è l'Open Kitchen Night, la serata cucina aperta. Tutti i lunedì ogni aspirante chef può prenotarsi e rimanere per una serata dietro i fornelli e esibirsi nelle sue specialità culinarie per un parterre di amici o di perfetti sconosciuti, trasformando in attiva un'esperienza solitamente passiva.
Grazie ad Alessia Zampano. Insomma, conclusione Patrizia, tendenze, esperienze, ma questa sera quando torniamo a casa cosa cuciniamo?
Beh, io pensavo di usare il generatore randomico di ricette, che è stata anche una hit virale nel web qualche mese fa, è rimbalzato di blog in blog. Si chiama What the fuck should I make for dinner? Che cosa diavolo cucino questa sera? È un sito che propone una ricetta a caso, randomicamente. Se il piatto ci ispira, basta cliccarci sopra e si vedono ingredienti e come fare realizzare il piatto. Altrimenti, doppia opzione, un click su I don't fucking like that, non mi piace per niente, per avere un'altra ricetta, o I don't fucking eat meat, per vedere le varianti vegetariane. Di solito la cena è risolta.
Vedremo, andremo a controllare. Con Patrizia Martello ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie Patrizia.
Grazie a tutti.
Concludiamo questa trasmissione ringraziando anche Carmelo Lauricella in regia e ricordandovi che potete riascoltare questa e le altre puntate con il nostro podcast e al sito www.radio24.it. Da Marta Cagnola, ancora in vostra compagnia, attendendo a prestissimo davvero questa volta il ritorno di Maria Luisa Pezzali, l'appuntamento alla prossima settimana.